Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 15 di Secondo Samuele. 15 dal versetto 13 leggeremo, e mi scuso anticipatamente, faremo un po' di lettura oggi. Secondo Samuele al capitolo 15. Leggeremo dal versetto 13 fino al versetto 31. Poi riprenderemo il capitolo 16 e 17. Fuga di Davide. Il titolo oggi di questa parola, un aiuto sempre pronto. Venne a Davide un messaggero che disse: il cuore degli uomini di Israele si è volto verso Abisalom. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Abisalom. Affrettatevi a partire affinché con una rapida marcia non ci sorprenda, piombandoci rovinosamente addosso e mettendo la città a fil di spade. I servitori del re gli dissero: ecco i tuoi servi, pronti a fare tutto quello che piace al re, nostro signore. Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, e lasciò 10 concubine a custodire il palazzo. Il re partì a seguito da tutto il popolo e si fermarono a Bet Merach. Tutti i servitori del re camminavano a suo fianco, e tutti i chereti, tutti i peletei e tutti i chittei, che in 600 erano venuti da Gat, al suo seguito, camminavano davanti al re. Allora il re disse a Ittai di Gat: perché vuoi venire anche tu con noi? Torna dietro e rimani con il re, perché sei un forestiero e per di più un esule della tua patria. Saltiamo al versetto 25. Il re disse a Sadoc: riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se dici: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che egli vorrà. Il re disse ancora al sacerdote Sadoc: vedi, torna in pace in città con tuo figlio Ahimaas e con Jonathan, figlio di Abital, i vostri due figli con voi. Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra. Così Sadoc e Abital riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e abitarono là. Al capitolo 16, leggiamo dal versetto 1. Davide aveva superato di poco la cima del monte quando Siba, servo di Mefiboset, gli venne incontro con un paio di asini sellati e carichi di 200 pani, 100 grappoli d'uva, passa, un centinaio di frutti di stagione e un odore di vino. Il re disse a Siba: che vuoi fare con queste cose? Siba rispose: gli asini serviranno da cavalcatura per la famiglia del re, e il pane e i frutti di stagione sono per nutrire i giovani, il vino per dissetare quelli che erano stanchi nel deserto. Il re disse: dov'è il figlio del tuo signore? Siba rispose: al re, è rimasto a Gerusalemme, perché ha detto: oggi la casa di Israele mi renderà il regno di mio padre. Poi leggiamo al capitolo 17, leggiamo dal versetto, anzi continuiamo, scusate, nel capitolo 16 al versetto 5. Quando il re Davide fu giunto a Burim, uscì di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul, di nome Simei, figlio di Gera, ed egli veniva avanti pronunciando maledizioni e gettando sassi contro Davide e con tutti i suoi servitori del re. Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini valorosi stavano alla destra e alla sinistra del re, Simei malediva Davide dicendo: vattene, vattene, uomo sanguinario, scellerato, il Signore fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul. al posto del quale tu hai regnato. Il Signore ha dato il regno nelle mani di Abisalom, tuo figlio, e ora hai le sciagure che ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario. Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re: perché questo cane morto osa maledire il re, mio signore? Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa. Ma il re rispose: che ho da fare con voi, figli di Seruia? E poi alla fine leggiamo il capitolo 17, leggiamo dal versetto 27. Quando Davide fu giunto a Manaim, Sobi, figlio di Nacas, che era in Rabba, città degli Ammoniti, Maacar, figlio di Ammiel, Lodebar e Barzillai, il Galaita, portarono dei letti, dei catini, dei vasi di terra, del grano, dell'orzo, dalla farina, del grano arrostito, delle fave, delle lenticchie, dei legumi arrostiti, del miele, del burro, delle pecore, dei formaggi di vacca per Davide e per la gente che era con lui, affinché mangiassero, perché dicevano: questa gente deve aver patito la fame, stanchezza e sete nel deserto. Amen. Fin qua la parola del Signore. Alleluia. Qual è l'insegnamento che il Signore oggi ci vuole dare attraverso questo capitolo? Abbiamo fatto un po' di letture sparse per non occupare troppo tempo, ma vogliamo adesso in un modo, man mano che cerchiamo di spiegare ciò che il Signore vuole dire con questi tre capitoli. Forse qualcuno di voi, o la maggior parte, o forse tutti, conoscete bene questa storia di Davide, re di Israele. Si trovò in un momento, forse uno dei momenti, ne ha passate tante Davide, ma forse questo posso dire è uno dei momenti più difficili per la sua vita, uno dei momenti in cui non sai cosa fare. Forse vi sarà capitato, spero di no. A me è capitato una volta di non sapere cosa fare, essere proprio alle strette, avere proprio un pericolo imminente che Davide non sapeva, non era in grado di gestire. Cosa gli stava succedendo a questo re? Cosa stava succedendo a questo grande re? Il figlio Abisalom, in un modo abbastanza sottile, in un modo abbastanza brutto, inaspettato, cospirò contro il padre, contro suo papà, per usurpargli il regno, per togliere via quel regno che il Signore aveva dato, che il Signore aveva unto questo re Davide. Lui cosa fece? Per circa 4 anni, in un modo molto, molto così di nascosto, si acquistò il favore del popolo. Come faceva? Quando si metteva negli incroci delle strade, quando passavano le persone, gli diceva: cosa, dove vai? Vado dal re. Per cosa? Vado a chiedere giustizia. Se fossi io al posto del re, vi accoglierei subito. Addirittura la gente si inchinava davanti. Non l'ho letto, ma se leggete tutti i tre capitoli, c'è un versetto dove dice che queste persone, quando incontravano Abisalom, come il resto della famiglia del re, si inchinavano. Era giusto, era una riverenza, anche perché era sempre il figlio del re. Si inchinavano. E lui, quando queste persone si inchinavano, questi israeliti si inchinavano, cosa faceva Davide? Cosa faceva Abisalom? Li fermava, Li fermava e se li abbracciava, cioè rifiutava questo loro inchino. E questo, in poco tempo, in circa 4 anni, acquistò un favore, acquistò grandi meriti, fino al punto che Abisalom era ben voluto. Ma tutto questo, forse in parte, voglio dire, era nascosto al re. O forse il re Davide sapeva, e per lui era un orgoglio quello che stava facendo il re, non sappiamo. Io dubito che non lo sapesse, perché lo sapeva tutto il popolo, e bene o male il re vedeva Forse era anche motivo di orgoglio, era anche motivo di soddisfazione. Avere un figlio così umile, avere un figlio così attaccato al popolo. Ebbene, un giorno disse al padre: lasciami andare ad offrire dei sacrifici in una località. E il padre, giustamente, era una cosa bella, andava a offrire dei sacrifici al Signore. Chi gli avrebbe detto di no? Chi avrebbe osato? Sfido qualsiasi genitore che il figlio vuole andare in chiesa oggi e gli si dice no, non andare. E il padre, contento anche di questa scelta, manda Abisalon a offrire questi sacrifici. Con lui partono, mi sembra circa 200 uomini, adesso non so bene il numero. Parta queste persone e fu per lui la svolta di questa storia. Fu la svolta perché cospirò davanti al padre, nei confronti del papà, e si autoproclamò re. Si è autoproclamato re. E tutto il popolo di Israele, tranne i fedelissimi di Davide, tranne i fedelissimi del re Davide, andarono con Abisalon, proprio a motivo di questi 4 anni di operato che aveva fatto Abisalon nel popolo. Perché dico questo? Perché purtroppo Davide, come abbiamo letto, fu costretto a scappare, fu costretto ad andare via. Ed era una situazione non bella, una situazione non facile, una situazione in cui ogni cristiano non vorrebbe mai trovarsi, ogni padre. Pensate, questo re ha dovuto abbassarsi. Era tanto famoso Davide per la sua prodezza, per le sue innumerevoli vittorie in campo. Davide raramente si è tirato dietro la battaglia. Se leggiamo dopo, quando doveva andare addirittura a combattere contro il figlio, lui si fece avanti, anche se non voleva che fosse ucciso. Poi la storia, sappiamo che il figlio fu ucciso da Joab, disubbidendo al comandamento del padre, ma questo vedremo dopo. Davide si trova in questo momento, posso dire forse uno dei più brutti della sua vita, perché ha rischiato tante volte Davide di essere ucciso, vi ricordate anche da Saul? Ogni volta che andava in guerra Davide aveva la possibilità di essere ucciso, ma anche Saul gli stava dietro. Ma adesso non aveva un nemico estraneo, dove dice Davide: "Boh, vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra." No, doveva fare la guerra con suo figlio, doveva lottare con suo figlio contro la propria carne, e non aveva scelte, o il Signore o un miracolo. Non aveva altra scelta, quella di scappare. Era anche sicuro che Abisalon aveva tutto il favore del re, era anche sicuro che tutto Israele quasi gli si era rivoltato contro. Infatti la scelta logica è stata per lui quella di abbandonare il palazzo. Ha lasciato delle concubine per custodire, che poi, parliamoci chiaro, leggiamo dopo che la parola dice custodire. Vediamo dopo che quando Abisalon si fece avanti, occupò poi il palazzo, addirittura mise una bella tenda proprio sulla terrazza per farsi vedere. Quindi Davide, in questa condizione di non poter fare nulla, non solo di combattere contro il figlio, ma anche se avesse combattuto, erano di più, erano molto di più, erano migliaia di più, ormai tutto il popolo di Israele gli stava contro. Tutto il popolo di Israele si era rivoltato contro, ed era a favore di Abisalom, che si era autoproclamato re. Quindi Davide prese i suoi persone, i suoi guerrieri, le sue persone più fidate, e scappò. si mise in marcia e disse: andiamo via prima che arriva e metterà a fil di spada tutta Gerusalemme. Ma c'è un fatto curioso che accade qui, c'è un fatto inaspettato, c'è qualcosa che ci lascia un po', almeno a me ha lasciato un po' sorpreso. Il versetto 25, mentre il popolo andava via, mentre tutti quanti scappavano, era giusto, era anche lecito, rientrava anche nei compiti del re, quello di custodire l'arca. L'arca dove per decenni nel popolo di Israele evocava la presenza del Signore. Quest'arca veniva portata spesso e volentieri anche in battaglia. Quest'arca che il Signore aveva dato, questo comandamento di custodire. Se voi pensate la potenza del Signore che si manifestava anche attraverso quest'arca. Vi ricordate? Davide stesso ha fatto delle guerre per riportare in patria questa arca. Ha fatto delle guerre per prendere questa arca che tante volte era stata rubata, era stata saccheggiata da alcuni popoli. E vi ricordate una scena molto bella quando Davide danzava davanti all'arca perché era stata recuperata. Quest'arca stava andando nel popolo di Israele, stava ritornando nella sua collocazione, era stata presa dal popolo di Israele che era stata rubata, e Davide dalla gioia cosa fece? Danzava. Vi ricordate anche in alcune occasioni, soprattutto in un paio, dove giustamente mentre veniva trasportata questa arca dice che il carro sobbalzò e una persona stise la mano per toccarla, potevano toccarla solo i Leviti. Questa persona che non apparteneva a questa tribù stese la mano e dice che fu annientato, fu fulminato, dice cadde a terra, talmente c'era una presenza veramente unica in questa arca. Ebbene, Davide fece una scelta molto coraggiosa. E vi ricordate anche quando questa arca fu ospitata da una famiglia, per la paura che altri potessero toccare questa arca, fu ospitata da una famiglia e quella famiglia fu talmente benedetta. Quindi la soluzione logica dei Leviti era quella di portare via l'arca, di custodire l'arca gelosamente, di portarsela via con loro, Sapevano che anche lì c'era la presenza del Signore. Ma Davide al versetto 25 disse a Sadoc: vi porto in città l'arca di Dio. Se io ho trovato grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare, mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Un passo di fede, un passo veramente importante nella vita di Davide. Rifiutò quest'arca, rifiutò che venisse portata con sé. Incominciava a sentire un bisogno, forse un bisogno che non aveva mai sentito prima, un bisogno forse nuovo, quello di rivolgersi veramente ancora di più, ancora in un modo più diretto al Signore. Non mise la fiducia in quell'arca, non mise la fiducia in qualcosa di visivo, non mise la fiducia in qualcosa di logico poi, perché oggi tante volte tante cose logiche ci danno fiducia. Non mise la fiducia in quello che lui vedeva, ma si rivolse direttamente al Signore. Dice: se io ho trovato grazia, se io ho trovato grazia davanti al Signore, io ritornerò a Gerusalemme e lì ritroverò l'arca. Alleluia! Gloria a Dio! Un passo di fede, un passo di fiducia davanti al Signore che non ha avuto eguali. Tante volte si è trovato in battaglia, combattuto Davide per quest'arca, strappandola al popolo nemico. Ma si era reso conto che l'aiuto, la potenza, questa situazione difficile in cui si trovava, c'era solo una cosa che poteva aiutarlo, ed era l'aiuto del Signore. Ahimè, il Signore che ci libera da queste situazioni. Però a volte anche un cristiano si può trovare davanti a delle scelte, davanti a dei momenti in cui dice: Signore, non so cosa fare. Non so cosa fare. Cosa faccio? Scendo in guerra, ma i miei sono di meno. E anche se il Signore fosse, io penso che questo Davide l'avrà pensato, dice, anche se il Signore fosse dalla nostra parte, la sorte non sarebbe mai una vittoria. Negli ultimi capitoli troviamo anche questo, quando i messaggeri vanno a dare la notizia a Davide. Anche se avevano vinto, comunque non era una vittoria, perché alla fine avevano comunque ucciso il figlio. E Davide dice, pensa, se anche andrò giù ad affrontarli, mi toccherà uccidere Abisalom. Perché sappiamo che anche la parola ci descrive come una persona, un figlio molto, molto potente, molto, non si lasciava convincere. Avrebbero combattuto fino al sangue. E se il Signore li avesse aiutati in quell'occasione, sicuramente la sorte di questo figlio sarebbe stata la morte. Davide non voleva questo. Davide non voleva uccidere il figlio. Non voleva assolutamente. Penso che sia qualcosa che umanamente è comprensibile. Chi vorrebbe combattere contro il figlio? E non aveva altre scelte, quella di scappare. Fece questa scelta, un passo di fede che il Signore gli dà merito, un passo di fede che il Signore lo premia, un passo di fede che non prese. Se leggiamo tutti i capitoli, voi il capitolo 15, 16, 17, 18, vedete che le decisioni di Davide erano pochissime. Non prese delle decisioni importanti, lasciò guidarsi dal Signore. Ebbene, vediamo, incominciamo ad avere, a capire l'opera del Signore. In che modo? Davide, mentre scappava, vediamo che mentre lui scappava, già il Signore comincia a preparare un piano per lui. Siba, questa persona va davanti a lui, che abbiamo letto al capitolo 16, va davanti a lui con un paio di asini. Addirittura era scappato a piede. Pensate, la paura. Dice che Davide disse, anticipiamo, quindi non ebbero il tempo neanche di prendere le provviste. Anticipiamo, scappiamo. E vediamo che Siba gli va incontro. L'opera del Signore incomincia a vedersi. Incomincia a muoversi qualcosa in questa situazione brutta. Incominciano ad arrivare dei segnali da parte del Signore. Siba si fa avanti con un paio di asini e con 200 pani, 100 grappoli d'uva passa, un centinaio di frutti di stagione, inoltre di vino. E lei disse a Siba, che vuoi fare con queste cose? Siba gli rispose, gli asini serviranno da cavalcatura per la famiglia del re. E il pane e i frutti di stagione sono per nutrire i giovani, si era circondato di giovani valorosi. Alleluia, gloria a Dio per la sua opera, si comincia a vedere l'opera che il Signore voleva fare in questa situazione difficile. Quel passo di fede di Davide, quel passo di non prendere nessuna decisione, di dire vado, il Signore sarà con me. Vediamo che l'opera incomincia a ingranare. Il Signore gli provvede i beni di prima necessità, gli provvede due asini, gli provvede 200 pani, dell'uva, che era molto nutriniente. Gli provvede del vino addirittura, che era un lusso, mentre uno scappava. Vedete l'opera del Signore, non lascia mai nulla a casa. E mentre Davide scappava, e mentre Davide proseguiva il viaggio, vediamo che prese vigore, prese forza con questo cibo. Succede un fatto molto curioso, un parente di Saul, un certo Simei, incomincia a maledirlo. Era un fatto molto curioso, qui ve lo voglio dire perché mi ha fatto sorridere, in parte. In parte vediamo l'opera del Signore, ma in parte, mentre leggevo questi versi, mi ha fatto sorridere. Perché immagino la scena di Davide che avanzava, con questo popolo, si erano nutriti, avevano mangiato, il Signore li aveva rinfocillati, e vediamo che questo Simei, parente di Saul, Saul ormai aveva avuto un brutto scontro con Davide. La famiglia di Saul non era ben vista, perché comunque il re Davide è successore a Saul, ma questo parente di Saul malediva, mentre, vedete, immaginate questa scena, mentre Davide avanzava, questo personaggio, questo Simei, diceva di tutto a Davide, lo insultava e lo malediva. E giustamente questi guerrieri che aveva Davide, uno si stancò, disse: vuoi che tiro la spada e a questo cane, uso proprio questa parola, questo cane morto, gli vado a tagliare il collo? E Davide ancora una volta rimase calmo. Ancora una volta Davide rimase in una situazione di non prendere una decisione, dice: lascia stare, lascia stare. E proseguì il suo viaggio, mentre Abisalon gli era dietro, mentre questo guerriero, questo figlio che voleva ucciderlo, gli era dietro. E abbiamo visto che mentre avanzavano, si ritrovò di nuovo in un'altra località dove alcune persone, queste persone che popolavano Manaim, di nuovo si prestarono a Davide per dargli da mangiare. Disse che queste persone portarono dei letti. Cosa serviva adesso? Inizialmente servivano delle vivande, delle bevande, per poter avanzare. Adesso c'era il periodo per riposare. Il Signore provvede dei letti, dei catini, dei vasi di terra, del grano, dell'orzo, della farina, del grano arrostito, delle fave, delle lenticchie, dei legumi arrostiti, del miele, del burro, delle pecore, dei formaggi di vacche per Davide e per la gente che era con lui. Che menù, eh? Ieri sono stato a un ristorante, sono stato a un matrimonio di un collega, e non c'era sto menù, Un menù molto ricco, formaggi, latte di mucca, di vacca, c'era di tutto, addirittura anche dei letti. L'opera del Signore accompagnava in questa situazione di difficoltà, Davide. Davide sapeva, diciamo che in un certo senso era anche costretto a non prendere nessuna decisione. Qualsiasi decisione avrebbe preso Davide, secondo me, era sbagliata. Perché non avrebbe, cosa avrebbe potuto fare contro un figlio, Cosa avrebbe potuto fare? Ebbene, sappiamo tutti la storia che il Signore diede la vittoria a Davide. Diede, risalì di nuovo al trono. Il popolo uscì, quelle poche schiere che aveva Davide uscirono, combatterono contro il popolo di Israele, contro i loro fratelli stessi poi, e troviamo una grande vittoria che il Signore diede a Davide. Purtroppo Abisalom morì, non per volontà di Davide, ma perché Joab trasgredì il comandamento. Però il re ritornò di nuovo al suo trono. Gloria a Dio. A volte veramente ci troviamo in delle situazioni, in delle difficoltà, e gloria a Dio, a volte con i nostri pensieri anche con la nostra incredulità, cerchiamo di deviare l'opera del Signore. È buono che quando un cristiano si trova in una situazione dove non può fare nulla, o anche quando può fare qualcosa, si mette davanti al Signore con fede. Davide fece un passo di fede. Davide lasciò quest'arca, lasciò che i Leviti custodissero l'arca all'interno di Gerusalemme. E poi leggendo il capitolo 18 e 19, lui ritornò in Gerusalemme dove c'era l'arca, perché il Signore lo rimise come re. Di nuovo occupò il suo posto. Fece un'opera grande, fece un'opera meravigliosa il Signore. Quel passo di fede di Davide fu premiato. In questo tragitto, in questo cammino, mise delle persone sulla sua strada che gli dettero da mangiare per ben due volte e alla fine gli diede la vittoria. Era qualcosa di impossibile, era qualcosa. Chi aiutava un re che scappava? Chi poteva? Per la paura di Abisalom pure. Chi si metteva? Chi prendeva questo rischio? Se le sorti non fossero state così, se la vicenda, diciamo, usiamo un altro termine, avesse avuto questo fine, io penso che Abisalom non avrebbe avuto tanto riguardo nei confronti di quelle persone che hanno aiutato Davide. Ma queste persone, sospinte veramente dall'aiuto del Signore, si sono messe ad aiutare Davide che stava scappando. Non era dall'uomo, era l'opera del Signore che stava accompagnando un servitore fedele. Ed è l'opera che oggi accompagna tutte le persone che fanno un passo di fede nei suoi confronti. Tutte le persone, tutti i credenti, tutti i suoi servitori che rimangono fedeli al Signore. C'è un'opera. Davide non poteva vederla, non si immaginava. Addirittura abbiamo letto che quando gli furono portate queste vivande, gli disse lui a questo uomo: gli disse, ma di chi sono queste bevande? Cosa vuoi fare? A capitolo 16, al versetto 2, il re disse a Siba: che vuoi fare con queste cose? Che vuoi fare? Davide non si aspettava che fossero per lui. Era fedele al Signore, ma non immaginava l'opera del Signore. Un'opera che a volte non vediamo, fratelli, Non sempre l'opera del Signore si vede, non sempre l'opera del Signore è visibile a occhio nudo. La vediamo dopo, la contempliamo dopo, e tante volte non sappiamo cosa succede quando ci richiamo in ospedale, quando portiamo le nostre analisi, quando magari riceviamo qualche brutta notizia. L'opera del Signore tante volte non si vede, ce ne accorgiamo dopo. Cosa si dovrebbe vedere invece? La fedeltà nostra davanti al Signore.
Vogliamo alzarci in piedi, chinare il nostro capo e stare alla presenza del Signore. Alleluia. Alleluia, Padre. Gloria a te. Alleluia. Io non so oggi qual è la tua situazione, qual è il tuo problema. Ma una cosa voglio dirti: il Signore vuole salvarti, il Signore vuole restare accanto a te, come fece con Davide. Premiò quel passo di fede che lui fece, lasciò l'arca in Gerusalemme, non prese nessuna decisione in una situazione così disperata. Ma l'opera del Signore era lì, l'opera del Signore era presente, invisibile. Davide non si immaginava che lungo il suo tragitto, per ben due volte, il Signore si servisse, prima di una persona e poi addirittura di un popolo, di abitanti di una città a dargli da mangiare, a rinfocillarli, a dargli da bere. Il Signore era presente. Davide non sapeva tutto questo, ma il Signore aveva preparato una vittoria per lui. Alla fine ritornò sul suo trono, grazie a quel passo di fede, ma soprattutto grazie all'opera del Signore, che anche se invisibile, forse ai nostri occhi, ma il Signore premia quando un fedele rimane fermo nelle vie del Signore, soprattutto quando sono delle situazioni così difficili da non poter prendere nessuna decisione. È buono restare davanti al Signore. Il Signore vuole il tuo cuore oggi. E se dici che non lo vedi, se dici che non lo senti, com'è la tua vita davanti a Lui? Sei rimasto fedele? C'è un'opera che sta facendo per te. Sta a te aprire gli occhi e vederla. Se rimani fedele a Lui, un aiuto sempre pronto. Amen.